Allora, io volentieri vi anticipo qualche cosa perché noi questi giorni stiamo celebrando, ricordando i 25 anni della morte della Madre Speranza e quindi abbiamo tutto un insieme di cose già programmate, organizzate. Ecco, questo incontro vostro è un po' fuori dal nostro programma, no? Ma vorrei anticiparvi quello che domani mattina, tra l'altro io dirò, dovrò fare una relazione sul processo di beatificazione di Madre Speranza, e volevo premettere a questa informazione sul processo di beatificazione di Madre Speranza un fatto che mi sembra particolare, significativo. E per essere più breve ve lo leggo così come l'ho preparato e ve lo ripropongo. Il giorno 8 dicembre del 2007 il cardinale Claudio Hummes, prefetto della Congregazione per il Clero, a nome del Papa, ha inviato a tutti i vescovi del mondo una lettera con la quale invitava a suscitare nella Chiesa un movimento di preghiera che ponga al centro l'adorazione eucaristica continuata nell'arco delle 24 ore, in modo che da ogni angolo della terra sempre si elevi a Dio incessantemente una preghiera di adorazione, di ringraziamento, di lode, di domanda e di riparazione, con lo scopo precipuo di suscitare un numero sufficiente di sante vocazioni allo stato sacerdotale e insieme di accompagnare spiritualmente a livello del corpo mistico, con una sorta di maternità spirituale, quanti sono già stati chiamati al sacerdozio ministeriale e sono ontologicamente conformati all'unico, sommo ed eterno sacerdote. La lettera di questo cardinale, inviata a tutti i vescovi del mondo, proseguiva dicendo: si chiede quindi a tutti gli ordinari diocesani, insieme all'urgenza di un'azione comune in favore del sacerdozio ministeriale, di farsi parte attiva e promuovere veri e propri cenacoli in cui chierici, religiosi, laici si dedichino uniti fra loro e in spirito di vera comunione alla preghiera sotto forma di adorazione eucaristica, anche in spirito di genuina e reale riparazione e purificazione. Voi sentendo questo vi starete chiedendoci: ma che c'entra questo con noi? Mi piacerebbe spiegarlo. A noi è sembrato di vedere un segno grande di Dio attraverso la Chiesa, proprio per questo 25esimo dalla morte della Madre Speranza, perché tutta la vita di Madre Speranza è stata segnata in una forma molto forte da una certa passione per i sacerdoti e proprio per l'essere di aiuto ai sacerdoti, al punto da fondare una congregazione proprio per i sacerdoti, e che tutta la Chiesa ufficialmente adesso abbia fatto questa scelta a noi ci è sembrata una cosa molto bella. Molti di voi probabilmente hanno visto le trasmissioni di Santoro ad anno zero sui preti pedofili, sui preti omosessuali, su quelli che sono i peccati dei preti. E è questo l'aspetto che il cardinale Hummes, prefetto della Congregazione per il Clero, sottolinea in particolare, e lo ha esplicitato in una intervista all'Osservatore Romano, dove diceva: chiediamo a tutti di fare l'adorazione eucaristica per riparare davanti a Dio quello che di grave è stato fatto per accogliere di nuovo la dignità delle vittime, di questi sacerdoti che hanno sbagliato. Sì, abbiamo voluto pensare alle vittime affinché ci sentano vicini, ci riferiamo soprattutto a loro. Il cardinale Hummes richiama i fatti veramente molto gravi, la stampa ne ha parlato tanto, ha fatto tanta pubblicità su questo, segnalati negli ultimi anni, pur se osserva che se problemi ce ne sono sempre stati, perché siamo tutti peccatori, va comunque ricordato che neppure l'80%, il 0,80%, neppure l'1% di preti ha sbagliato. La stragrande maggioranza dei preti non ha nulla a che vedere con fatti di questo genere. Ma a noi è sembrato molto importante questo gesto della Chiesa in questo momento, per questo motivo. Nella Chiesa ci sono stati sempre persone che hanno fatto del bene, persone che hanno sbagliato. Anche tra i 12 apostoli c'è stato Giuda. E quindi non è pensabile che anche tra tanti migliaia e migliaia di sacerdoti non ci possa essere un sacerdote che si comporta male, purtroppo. È un rischio che possiamo correre. Ma anche se questo va sottolineato per la verità, per la giustizia, la stragrande maggioranza dei sacerdoti sono ben altra cosa. Nella storia della Chiesa c'è stato sempre questo impegnarsi per aiutare i sacerdoti. Ma in Madre Speranza questo atteggiamento di aiuto e di sostegno per i sacerdoti ha acquistato una forma giuridica, è stato istituzionalizzato. Nella storia della Chiesa, brevemente lo accenno, no? Voi pensate a Sant'Agostino. Sant'Agostino ha scritto: la mia santa madre, Santa Monica, tua serva, non mi ha mai abbandonato. Ella mi ha partorito con la carne a questa vita temporale e con il cuore alla vita eterna. Ciò che sono diventato e in che modo lo sono diventato lo devo a mia madre. Vi faccio un elenco di alcuni nomi, forse a voi non sono noti, ma è molto bello vedere come nella Chiesa è stato sempre presente. Nel 1400 il cardinale Nicola Cusano era vescovo a Bressanone, fu non solo un grande politico, ma un riformatore della vita spirituale del clero. In Inghilterra Elisa Vaughan nel 1853, morta nel 1853, era madre di famiglia, donna dotata di spirito sacerdotale, è diventata madre di 6 sacerdoti e di 4 religiosi. La beata Maria de Louis Martini, morta nel 1884, si offrì vittima per la santificazione dei sacerdoti e per riparare le mancanze dei sacerdoti. Santa Teresina, Teresa di Lisieux, morta nel 1897, scriveva: se dei santi sacerdoti mostrano con il loro comportamento di avere bisogno estremo di preghiere, cosa bisogna dire di quelli che sono tiepidi? In una delle sue lettere incoraggiava la sorella Celina: viviamo per le anime, siamo apostoli, salviamo soprattutto le anime dei sacerdoti, preghiamo, soffriamo per loro e nell'ultimo giorno Gesù sarà riconoscente. Una grande mistica belga, Berta Petit, è morta nel 1943, ma ha lavorato tantissimo in questo senso per i sacerdoti. Suor Consolata Betrone, Clarissa Cappuccina, a Torino, morta nel 1946, offrì tutto per i suoi fratelli sacerdoti. Una delle sante moderne, morta nel 1937, Maria Concezione Cabrera di Armida, si è offerta come olocausto per i sacerdoti. Un ultimo nome, che forse l'avete sentito leggendo nella stampa, Alessandrina da Costa, è stata beatificata il 25 aprile del 2004, molto impegnata in questo aiuto ai sacerdoti. e tanti altri. Questo per dire come quello che la madre ha fatto, non è, la madre Speranza ha fatto, non è un'invenzione, una cosa nuova. Nella Chiesa è stato sempre presente e portato avanti da tante persone. Però in Madre Speranza c'è stato qualche cosa di nuovo nella forma, come è stato fatto questo aiuto per i sacerdoti. Prima di tutto ha fondato una congregazione, la congregazione mia, questa dei figli dell'amore misericordioso, che ha come scopo principale, il primario, l'aiuto ai sacerdoti. Il secondo aspetto, molto ma molto forte in Madre Speranza, essa si è offerta come vittima per le mancanze dei sacerdoti e per la loro santificazione. Il primo aspetto, ha fondato una congregazione per i figli, per i sacerdoti. Sentite alcune parole sue. Il fine principale di questa congregazione è l'unione tra il clero secolare, i preti delle diocesi, e i figli dell'amore misericordioso. Questi metteranno tutto il loro impegno nel fomentare tale unione, saranno per loro veri fratelli e aiuteranno in tutto, più con i fatti che con le parole. Sarebbe lungo dire tutto, ma vi dico alcune cose. Ogni sacerdote della diocesi, pensate al vostro Don Giovanni, alla Isola, se un giorno vuole venire a passare dei giorni in una casa nostra, non è che deve chiedere il permesso a noi, perché tutti i sacerdoti che sono nelle diocesi hanno le nostre case, le case dei figli dell'amore misericordioso, come casa loro. Ci possono venire quando vogliono e per il tempo che vogliono, con la precisa la precisazione che noi, religiosi che siamo nella casa, non possiamo pretendere né che ci paghino il pranzo, né che ci paghino il pernottamento. Un po' come quando io vado a casa di un mio fratello, non penso di pagargli il pranzo. Sono contento io e contento lui di ritrovarci insieme, perché stiamo a casa nostra. Chiaro, se io decido a un certo momento di dire mi trasferisco, chiudo la casa mia, vado a stare abitualmente con mio fratello, allora ci metteremo d'accordo, perché diremo guarda, io pago il gas, pago il telefono, pago gli alimenti, pago qualche cosa, viviamo insieme. Ma ogni sacerdote può venire in casa nostra per 5 giorni, una settimana, 15 giorni, un mese, per riposarsi. Questi sacerdoti possono venire in casa nostra per fare gli esercizi spirituali. In tale occasione noi non possiamo accettare neanche un'offerta, neanche un regalo, neanche regalato un messale per la Chiesa, proprio perché sarebbe come far pagare qualche cosa. E questo, voi comprendete, è un grande aiuto per i sacerdoti, no? Perché sanno di poter trovare in una casa che la devono sentire come casa loro. Ancora di più, questi sacerdoti possono, se vogliono, fare i voti religiosi, l'obbedienza, la castità, la povertà, come facciamo noi, e diventano veramente come uno di noi, tanto che uno di loro potrebbe diventare anche il nostro padre generale. Ultimamente noi abbiamo fatto il capitolo generale perché abbiamo dovuto rieleggere il padre generale che era stato fatto vescovo a Città di Castello, e poi abbiamo eletto anche il consiglio generale. Tra questi consiglieri c'è un sacerdote di Sicilia che è stato scelto come consigliere nel nostro consiglio. Appena fatta la votazione abbiamo dovuto chiamare il vescovo per dire: eccellenza, è d'accordo che lui possa fare questo servizio? Il vescovo contentissimo, sta con noi, fa questo servizio. sono sacerdoti che restano a lavorare nella propria diocesi, alla diretta dipendenza del vescovo, e il padre generale non li può spostare, non può entrare in quello che è il lavoro pastorale, ma vivono con gli stessi diritti che abbiamo noi religiosi, una cosa, io dico, fenomenale, straordinaria, no? Mai esistita nella Chiesa, e la Madre Speranza ha fatto questo. Il secondo aspetto di questo servizio che la Madre ha fatto per i sacerdoti, io vi chiedo di rifletterci, è molto bello. Noi in genere quando sentiamo cose tristi, cose brutte, siamo portati subito a puntare il dito, a condannare, a dire ma che brutto, ma questo non ci dovrebbe essere, questo nella Chiesa perché, questo dovrebbe, ma tutte cose verissime, verissime. L'atteggiamento della madre era fortemente convinta anche in questo, no? Che non ci dovrebbero essere cose negative nel comportamento di un prete. Però, quando per disgrazia ci dovessero essere, la madre ha fatto una scelta molto diversa. Non è che la madre avesse l'idea che i preti fanno più peccati di tutti gli altri, intendiamoci bene. Questo proprio lo escludeva la Madre Speranza. La Madre Speranza però era convinta che quando un prete fa un peccato, il male che può fare è tanto grosso, tanto brutto. Il danno che può fare è tanto. E il peccato di questo sacerdote sicuramente dispiace a Gesù 100 volte di più del peccato di un uomo qualunque, proprio perché è un amico più intimo di Gesù. E a me fa impressione, leggendo gli scritti di Madre Speranza, vedere con quanta insistenza essa, fin da quando era molto giovane, ha cominciato nel 1927, aveva una 30 anni, ha scelto di offrirsi vittima al Signore per riparare il male che può fare un sacerdote quando non si comporta bene. Ma mi fa impressione perché questa scelta che la madre ha fatto è una scelta ripetuta con tanta insistenza come per nessun'altra cosa. Neanche quando parla della costruzione del santuario, neanche quando parla della fondazione delle congregazioni, ripete con tanta insistenza questa sua scelta. A me sembra di aver contato nei suoi scritti bene 67 volte. Che ripresenta questo atteggiamento di fronte a un prete che si è comportato male. Quindi vi rendete conto, perché mi ha fatto molta impressione questa scelta oggi della Chiesa con il cardinale Hummes, prefetto della Congregazione per il Clero, che ha invitato un po' tutta la Chiesa a entrare in questo atteggiamento di aiuto ai sacerdoti più che di condanna, di critica e di danno per i sacerdoti. Ve ne leggo alcuni di questi pensieri della madre. Questa notte mi sono distratta e il buon Gesù mi ha detto che non devo desiderare altro che amarlo e soffrire per riparare le offese che riceve dal suo amato clero.
Ci sono dei nuovi che non sanno cosa vuol dire mi sono distratta.
Ah, mi sono distratta era il linguaggio che la madre usava quando andava in estasi, quando il Signore le si presentava e lo vedeva e poteva parlare con lui. La madre nel suo diario usa mi sono distratta, è un modo per non dire una verità grossa come questa della estasi, no? Devo far sì che quanti vivono con me sentano questo desiderio di soffrire e offrirsi come vittima di espiazione per i peccati che commettono i sacerdoti del mondo intero. Questo nel 27, l'ho ripetuto, lo ripeto nell'arco fino al 1951, l'ha ripetuto ben 67 volte questa scelta. E l'ha fatta in dei momenti particolari, ve ne dico due. Voi sapete che la Madre Speranza, tra le diverse prove che ha avuto, giustissime, la Chiesa prima di riconoscere un carisma deve verificarlo bene, no? E anche la nostra madre è stata per 3 anni, 1940, 41 e 42, sotto il Santo Uffizio, quindi segregata dalla congregazione, in osservazione perché il Santo Uffizio voleva verificare se questa dottrina che la Madre Speranza stava insegnando era Vangelo autentico oppure no, se tutte le cose che si dicevano erano giuste o no. E durante questi 3 anni furono anni di grossa prova. Adesso non esiste più il Santo Uffizio come era una volta. Una volta finire sotto il Santo Uffizio voleva dire uscirne male, insomma, perché era un tribunale molto, ma molto severo, molto. E il Giovedì Santo del 1940 fu un periodo, un giorno molto, molto difficile, perché da quello che si sentiva dire sembrava che il Santo Uffizio, da tutti i documenti raccolti, avesse ormai concluso di dire dobbiamo disciogliere la congregazione delle Ancelle già fondata, non ci piace questa dottrina, e sopprimere tutto, far finire tutto. E la madre si prepara a questo Giovedì Santo dicendo, aspettandosi ormai una condanna del genere, ci mi piacerebbe ricevere la condanna lo stesso giorno che Gesù ha ricevuto la condanna a morte, il Giovedì Santo, l'ultima cena, tutto il resto. E scrive, Gesù mio, oggi Giovedì Santo, io rinnovo a te l'offerta fatta fin dal 1927. Ti chiedo, Gesù mio, non lasciarmi un solo istante senza sofferenze o tribolazioni, e fa che la mia vita sia un martirio continuo, lento, ma doloroso, in riparazione delle offese di queste povere anime e per ottenere loro la grazia del pentimento. A ognuno di noi, in un momento del genere, così difficile, così tragico, così catastrofico, sarebbe venuto più spontaneo pregare, Signore, che si faccia chiarezza, che non ci sia questo. La madre rinnova questa voglia. Nel 1942, per chi conosce un po' la storia, la vita della madre, sa che fu un periodo nel quale la madre stette non male, ma tanto male, e tanto che sembrava proprio in fin di vita ormai. E erano intervenuti perché volevano ricoverarla in una clinica, e la madre si rifiutò per dire io non voglio andare in una clinica privata, se proprio c'è bisogno dell'ospedale voglio andare all'ospedale dove vanno tutti i poveri. Poi alla fine riuscì a convincere perché non la portassero neanche all'ospedale, e scrive così il gennaio del 1942, ho convinto il medico a lasciarmi morire in casa, perché questi diceva che umanamente non c'era più rimedio. Così ho ricevuto il viatico, l'estremunzione e la benedizione papale. Le figlie piangevano nella mia stanza e io ho cominciato a pensare che fosse arrivato veramente il momento di lasciare sole le mie povere figlie, giovani e perseguitate, e ho provato una pena terribile al pensiero di dover morire così presto. Non tanto per le mie figlie, ma morire così presto senza poter seguitare a soffrire ancora di più per i poveri sacerdoti che hanno avuto le disgrazie di offendere il mio Dio. Le 1944 era il tempo della guerra, sulla casa dove stava la madre era vicino al Verano, vicino al Ponte Casilino, ci furono dei bombardamenti e anche in quella occasione dove a tutto si poteva pensare, no? A poter sopravvivere, a correre al rifugio, a trovare qualche cosa da mangiare, perché erano i tempi che non c'era da mangiare. La madre in quei giorni seguita a scrivere che dice a Gesù: dimentica i miei errori e fa che io muoia di amore dopo una lunga vita sommersa nel dolore, facendo sempre la tua divina volontà, preoccupata solo di farti contento, senza dare eccessivo peso alla vita o alla morte, quando si tratta di darti gloria, e fa che la mia anima sia infiammata nel desiderio di continua riparazione delle offese che ricevi dai tuoi poveri sacerdoti. Un ultimo pensiero, dico, questo è dell'agosto del 51. Mi sono distratta, adesso sapete cosa vuol dire distratta, e tutto il tempo della cerimonia era 1951, l'agosto, quando c'è la fondazione della Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso. Un sogno che la madre stava portando avanti e ormai dal 1929, la prima volta che il Signore gliene aveva parlato era fu nel marzo del 1929, che si può realizzare questo agosto del 1951. Una giornata nella quale uno avrebbe dovuto avere il cuore pieno di tanta gioia, e proprio per questo avvenimento sognato, aspettato, desiderato per tantissimi anni. E la madre scrive così nel suo diario: mi sono distratta e tutto il tempo della cerimonia l'ho trascorso fuori di me, unita al buon Gesù, al quale ho chiesto di benedire questi tre figli e la nascente congregazione. Ma soprattutto ho rinnovato la mia offerta di vittima volontaria per le offese che il buon Gesù riceve dal sacerdote del mondo intero. Io l'ho voluto dire in breve, no? Questo che domani penso di poter dire in una forma un pochino più estesa ai pellegrini che ci saranno, proprio perché mi è sembrato una cosa provvidenziale, che proprio in questo 25esimo della morte della Madre Speranza, la Chiesa, il Papa, con tutti i vescovi di tutto il mondo, hanno rivolto questo invito ad avere un'attenzione particolare per l'aiuto ai sacerdoti, per il sostegno ai sacerdoti, che è stato, mi permetterei di dire, il sogno più grande, la cosa più desiderata, più vissuta dalla madre in tutto l'arco della sua vita. Era un aspetto che forse non conoscevate, mi dispiace per quelli che sono la prima volta che si sarebbe potuto parlare del santuario, però come vi ho spiegato ci ritroviamo in questi giorni presi da tutto un programma che, ecco, ci giustiamo male a seguire un gruppo in particolare.
Una cosa, padre Mario, benedire, ci sono delle persone che devono benedire degli oggetti.
Sì, se li tenete in mano vi benedico tutti quanti.
Se per caso non riusciamo a fare la liturgia delle acque adesso, possiamo fare il bagno oggi? È già stato spiegato.
Sì, sentite, andateci subito. Sì. Se tenete gli oggetti vi do una benedizione, benedico questi oggetti e benedico in un modo particolare tutti voi e le vostre famiglie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e tanti auguri.
Grazie.